Stiamo leggendo gli scritti di Rabash, primo volume, pagina 63, l'articolo Fatti un rave e acquisisciti un amico. Siamo nella seconda colonna, il paragrafo è così è nel lavoro del Signore. Siete invitati ad entrare nel nostro sito campo di Divus Reshita, le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Scritti di Rabash, primo volume, articolo Fatti un rave e acquisisciti un amico, pagina 63, seconda colonna. Al fine che l'uomo raggiunga l'adesione con il Signore, che è la distinzione dell'uguaglianza della forma, dalla distinzione di lui è pietoso, anche tu sarai pietoso, ne consegue che egli deve rinunciare a tante cose che ha per acquisire la distinzione della connessione con un Signore. E questa è l'interpretazione di acquisisciti un amico. E prima che l'uomo si fa un Rav, cioè il regno del cielo, come si può dire acquisisciti un amico? Il che significa che egli si connetta con il Rav, eppure non ha ancora un Rav. Ma dopo aver fatto un Rav a se stesso, allora si può esigere dal corpo che faccia le rinunce per acquisire questa connessione. Egli vuole dare un assoluto compiacimento al Bore. Per di più, occorre capire che secondo la grandezza e il valore che dà al Rav, così in questa proporzione ha la capacità di adempiere acquisisciti un amico. Dato che secondo l'importanza che egli sente nel Rav, in questa stessa misura è capace di fare le rinunce per poter connettersi con lui. Perché allora comprende che vale la pena fare tutto per meritarsi alla grandezza di Dio. E allora se l'uomo si accorge che non può superare il suo corpo, dato che crede che ha la piccola forza, e ciò che è nato con carattere debole, questa non è la verità, ma solo dato che non sente la grandezza del Rav, il che significa che non ha ancora l'importanza del regno del cielo, e perciò, per una cosa che non è così importante, non ha allora la forza del superamento. Eppure, per una cosa che non è così importante, ogni corpo è capace di fare le rinunce sulle cose che gli piacciono. Ad esempio, l'uomo è molto stanco ed è andato a dormire, diciamo, alle 11 di notte e lo si risveglia alle 3 di mattina. Certo, direbbe, non ha la forza di rialzarsi e studiare, dato che è molto stanco. E se ancora sente in sé una debolezza o sente di avere un po' di febbre, certo il corpo non avrà le forze di alzarsi in questa solita ora che è abituato ad alzarsi. E se un uomo che è molto stanco e sente che è molto malato ed è andato a dormire a mezzanotte e lo si risveglia a luna e gli si dice c'è un incendio nel cortile, sta un po' il fuoco entra nella tua stanza, alzati e per questo sforzo che fai riceverai in cambio la tua vita. Allora certo non direbbe che non ha la forza, è un po' malato, ma anche se molto malato darà tutto lo sforzo per ricevere la sua vita. E certo succede perché egli otterrà una cosa importante, per questo il corpo ha le forze di fare tutto quello che è capace per ottenere questa cosa. E perciò quando l'uomo lavora rispetto alla vicenda di realizza e acquisisciti un Rav, perché questa è la sua vita, se sente che questa è la sua vita, il corpo ha le forze sufficienti di superare tutti gli impedimenti, come dice questa parabola. E perciò tutto il lavoro dell'uomo che lui fa, sia la Torah che la preghiera, egli deve concentrare tutto il suo lavoro per ottenere la grandezza e l'importanza del Rav. E qui bisogna applicare grandi sforzi e di dare tanta preghiera solo rispetto a questo. E lo Zohar chiama questo resuscitare la divina presenza dalla polvere, il che significa elevare la Malchut del cielo, il regno del cielo, che è umiliato fino alla polvere. Cioè si butta nella terra, nella polvere, una cosa che non è importante. E dato che la Malchut del cielo, il regno del cielo, che si chiama la Divina Presenza, è sempre umiliata fino agli inferi, sempre dobbiamo pregare per resuscitare la Divina Presenza dalla polvere, il che significa di pregare che la Malchut del Cielo sia importante da noi e che convenga dare le forze per essa e di elevarla alla sua importanza. E dopo questo capiremo quello che diciamo nella preghiera del Capodanno: dai onore al tuo popolo. In apparenza è difficile comprendere come si può pregare per l'onore, eppure i nostri saggi dissero di essere molto molto umiliato di spirito. E come facciamo a pregare che il Signore ci dia l'onore? Ed occorre interpretare, come dicevamo, che preghiamo che il Signore dia l'onore di Dio al tuo popolo, dato che non abbiamo l'onore di Dio. Ma la città di Dio è umiliata fino agli inferi, e questo si chiama la Divina Presenza nella polvere. Non abbiamo l'importanza vera rispetto alla vicenda di fare i fatti onorari. E perciò nel Capodanno, che questo è il tempo di assumerci il Regno del Cielo, allora preghiamo al Signore di darci l'onore di Dio al popolo, e che il popolo di Israele senta l'onore di Dio. E allora potremo osservare la Torah e i precetti completamente. Perciò bisogna dire: dai l'onore del Signore al tuo popolo, il che significa che Egli darà l'onore di Dio al popolo di Israele. E questo non significa che darà l'onore di Israele al popolo di Israele, ma che il Signore dia l'onore di Dio al popolo di Israele, perché solo questo ci manca, di sentire l'importanza e la sua grandezza e il fatto dell'adesione al Signore, perché se avremo questa importanza, allora ognuno sarà capace di dare le forze. Non troveremo una persona nel mondo che dirà che non vuole ricevere la sua vita e perciò vuole rimanere nella morte, ma se sente che la vita è una cosa molto importante potrà godere della vita. Eppure, che Dio non voglia, se l'uomo non sente un sapore in questa vita, ci sono persone che scelgono la morte, dato che l'uomo non è capace di sentire le sofferenze della sua vita, perché è contro lo scopo della creazione, perché lo scopo della creazione era per portare beneficio alle sue creature, e godevano dalla vita. E perciò se l'uomo non vede la possibilità di stare bene ora o comunque dopo, allora egli si suicida, dato che non ha lo scopo della vita. Ne consegue che non ci manca nulla se non fatti un altro, che sia la sensazione della grandezza di Dio, e allora tutti saranno capaci di raggiungere lo scopo, che è di aderire in Lui, benedetto gli sia. Di nuovo, come nel brano della preparazione alla lezione, si tratta solo dell'importanza dello scopo, ed è il problema è il nostro ego, il desiderio di godere in noi, sempre rende lo scopo molto vago, perché è opposto a noi. E ripeto, cosa c'è che è opposto? Il mezzo che utilizziamo è opposto. Lo scopo della creazione è di portare beneficio alle sue creature. Il nostro desiderio desidera godere. E lo scopo è che noi saremo nella situazione migliore, che proviamo piacere nella forma massimale, come quantità e qualità. Allora cosa ci ostacola? Ci ostacolano il mezzo come raggiungere questo piacere massimale, che ci possiamo raggiungere solo se avrai i vasi illimitati. Il vaso illimitato non è un vaso di ricezione, perché il vaso della ricezione, secondo la sua definizione, è limitato, è di ricevere quello che è capace, ma solo se fa passare attraverso di sé le cose, che riceve con lo scopo di dare un assoluto al prossimo, agli altri, al Boè, che è veramente la stessa cosa. E allora, in questa condizione, egli si apre verso un piacere illimitato, ed allora, senza dubbio, può giungere allo scopo della creazione o alla sensazione di questo beneficio, in questo vaso dove egli riceve, tutto si ferma e principalmente la luce non entra, non c'è entrata della luce, non c'è uscita. E per questo il nostro problema non è che noi dobbiamo smettere di desiderare il piacere, no? Perché? Ma solo il modo di ricevere piacere, da cosa godo? O come dice Bala Sulam, per essere più preciso, a chi porto questo piacere? Il piacere che io faccio godere gli altri, che do in assoluto agli altri. Allora in questo modo i vasi miei diventano illimitati e io raggiungo lo scopo. E allora, questa precisazione è molto importante perché noi con questo facciamo la differenza tra i vasi e le intenzioni, perché i nostri vasi, anzi, che siano allargati, non dobbiamo restringerci, non dobbiamo sederci facendo la dieta o limitarci in varie sofferenze, non. Ma anzi, l'uomo deve godere la vita, altrimenti disprezza in apparenza ciò che il Boe gli aveva dato. Ma la domanda è se lo fa per portare compiacimento al Boe, allora deve aprire vasi nuovi. Noi riceviamo questa realtà, percepiamo con cinque sensi. E quello che entra tra di loro entra nel desiderio di ricevere, nel desiderio di godere. Quanto si può godere, per quanto possiamo, godiamo, cerchiamo di godere. La misura del piacere si chiama la misura della vita. La misura della vita è quello che c'è in questa creatura, e così noi percepiamo la realtà. Quello che siamo capaci, per quanto siamo capaci di sentire la realtà è nei nostri cinque sensi. Perciò la realtà è molto soggettiva. Non si può dire personale, c'è un'altra parola per questo. Beh, personale, soggettiva. E l'uomo non può paragonare ciò che percepisce con un'altra persona, anche non sa se quest'altra persona esiste se non dentro di sé. Ed anche al suo favore o contro di lui. Tutto il mondo si trova nell'uomo, l'uomo è un piccolo mondo. E così impariamo dalla percezione della realtà che Bala Sulam ci spiega. E per questo se noi andiamo in base alla ricezione, certo potremo sentire un'altra cosa, sì e no. Perché noi veramente vediamo talmente di più rispetto a ciò che sentiamo. Sentiamo, voglio dire, tanto tutti i sensi, perché la visione ad esempio è il senso più elevato, perciò diciamo che vediamo. Include tutto questo dei sensi. E allora il problema è che la mia mente non elabora tutti i dati che io ricevo dall'ambiente. Perché? Perché dopo il cervello sta questo, la mente sta questo desiderio che lo limita, non ho questo bisogno, non mi interesso di questo, di questo, di questo, io non mi accorgo delle cose, e così via. E se noi incrementeremo anche il desiderio obbliga la mente attirerà tutta questa informazione tra i sensi, noi vedremo almeno questo mondo in una forma talmente più grande. La domanda è per che cosa? Ma questo è possibile, tutto dipende da quanto noi allargheremo il nostro desiderio. E noi vediamo, io vedo che il mio amico ha fatto caso di una cosa, io lo guardo a lui, ma lui ha fatto caso di un fenomeno, e allora anch'io inizio a seguire questo fenomeno. Perché? Perché l'onore, la gelosia, perché lui sì e no. Questo significa come allargare i vasi in questo mondo. Però i cabalisti dicono, e oggi lo dicono anche i fisici, gli scienziati, che esiste un'altra possibilità, dicono i cabalisti. Se tu ti elevi al di sopra dei tuoi vasi, i quali ricevono in maniera molto speciale, si imprimono profondamente da quello che sta dentro di essi, esiste la possibilità di acquisire i vasi che si trovano fuori di te. Allo stesso modo che ora vedi il grande mondo che si trova fuori di te, in apparenza fuori di te, allora la tua percezione si divide da te il mondo, nonostante tutto in te, e il tuo ego separa tra io e il mondo, fino al punto che quello che succede nel mondo ti pare ci sia l'opposto, che non ti importa, e più il mondo si soffre, tu magari ti sentirai meglio. Risulta che c'è un'altra possibilità, che tu puoi, piuttosto di io nei confronti del mondo, puoi essere il mondo nei confronti dell'io. E qual è la differenza? Alla fine dei conti tu cambi una cosa per l'altra, passi da questi vasi a questi altri vasi, e questi vasi che erano esterni che ti siano interni, questi che erano interni che ti siano esterni. Se prendi i vasi del mondo come tuoi vasi, avrai vasi immensi. E allora ci riceverai in questi vasi e ci godrai. E non sarai limitato. E questi piaceri, questa percezione che ricevi quando passi, cioè tu passi dai vasi precedenti ai vasi nuovi, vasi interiori, e adesso i vasi esteriori, i vasi di tutto il mondo, questo passaggio si chiama la rivelazione della divinità o il passaggio della barriera. E tu godi col fatto che ricevi. Solo cambiare un vaso per l'altro, questo lo si fa gradualmente. E non è così importante, è semplice. Ma succede solo se, nella misura che ami te stesso, ora inizi ad amare questi vasi esterni. Questo significa, si chiama fai il tuo desiderio come il suo desiderio. Allora vediamo che lo scopo del nostro sviluppo è il piacere, è il godimento, e il fatto che noi diciamo d'azione assoluta e d'amore, e questo riguarda nei confronti della nostra situazione attuale, ma veramente i vasi si dispiegano, si riempiono, i desideri si riempiono, e noi raggiungiamo alla piena percezione della realtà. Dobbiamo solo studiare i mezzi, come giungiamo a questo, come lavoro nella società, con lo studio, con la divulgazione, tutto che serve per avere la mancanza più grande nei vasi esterni e la forza esterna che ci dia la forza di lavorare con i vasi esterni. Quando io innalzo so come stesso e lavoro con i vasi del mondo. E così raggiungiamo alla percezione della realtà, alla vera percezione della realtà, quella illimitata che non dipende dalla mia mente o dal mio desiderio, ma io proprio faccio un passaggio alla realtà vera che io mi ci trovo. Questa è un'altra percezione completamente diversa, non è che sono io che osservo la realtà da me stesso, ma io mi trovo nella realtà stessa. Lì mi identifico con la realtà, sono in adesione con la realtà. E allora in questa maniera io la percepisco. In questa vita allora si chiama una vita eterna, completa, attuale. Sì. Denis da Mosto chiede come rinunciare ai miei vasi per poter acquisire i vasi del mondo. Se è sotto l'influenza dell'ambiente, l'uomo sarà pronto a farlo. Se sarà pronto secondo la sua prontezza, secondo la sua necessità, esigenza, potenza interiore, egli richiamerà la luce che riporta il bene, perché questa cosa succede automaticamente. Più voglio, più la luce adopera il desiderio, e allora succederà. L'azione la fa la luce, e per attivare la luce, questo lo faccio io col desiderio. Questo desiderio io lo ricevo dalla società, dall'ambiente. E con l'ambiente ormai devo lavorare io, non c'è niente da fare. Sergei da Mosca continua e chiede cosa allarga i vasi, il lavoro nel gruppo o la divulgazione? Nel caso di sì, qual è la differenza tra di loro? I vasi spirituali si allargano grazie a, soprattutto grazie alla divulgazione. Perché i nostri vasi sono limitati, noi comunque apparteniamo al Gargata Venai. Ai vasi di Binah. Perciò voi siete i più piccoli rispetto ai popoli, voi siete un livello di sacerdoti, è scritto, così via. E così siamo, questi vasi sono in tutta l'umanità, in tutto il mondo, anche se ora non sono rivelati, paiono molto piccoli. Di che cosa si occupano tutti? Ma se iniziamo a attaccare questi vasi a noi, si inizia a sentire che è così. Perciò c'è scritto la Chochmah, la saggezza nei gentili, questo puoi credere, dato che hanno i vasi di ricezione, e in corrispondenza ai vasi di ricezione si rivela la luce di Chochmah, e la Torah dei gentili, cioè la luce che porta al bene, non puoi credere questo, perché questo arriva da te, o tramite a te. E allora così funzionano insieme due vasi. Gargata Venaim significa Israele, Israele, che deve richiamare la luce della Torah per la correzione dei vasi di ricezione, che sono le nazioni del mondo. Allora la luce di Chochmah si rivelerà con la luce che riporta il bene tramite Israele. E così si lavora insieme. Va bene? Sì, puoi sederti. Scrive qui nell'articolo che deve rinunciare su tante cose che ha per acquisire la distinzione di connessione con il Signore. Quali sono le cose che bisogna rinunciare? Tutto il tuo desiderio di ricevere, a parte il minimo indispensabile. Perché se io desidero passare da una situazione all'altra, da uno stato all'altro, in modo che ora io percepisco la realtà con i miei vasi, con tutto ciò che ho, allora io devo lasciare solo la mia bestia che riceva ciò che deve ricevere. E tutto il resto delle cose, a parte la vita bestiale necessaria per l'esistenza, tutto questo io desidero averlo al di là della barriera, che io godo del fatto che riempio i vasi esterni, e questo significa essere un regno di sacerdoti. Lui ce lo spiega, allo stesso modo che il regno di sacerdoti non hanno nessuna terra, ma solo hanno il Signore, così anche noi dobbiamo aggiungerci. Non è che ora devi esserci, ma preoccuparci, cercare di portare questa situazione tramite la luce che porta il bene. E lei aveva precisato prima che finché l'uomo non cambia i suoi vasi non può godere questo mondo. Lei parlava dei vasi, che perché l'uomo goda allora deve cambiare i suoi vasi. Allora sì, sta all'interno dei vasi allora. Finché l'uomo non cambia i suoi vasi sempre si soffrirà. Non deve soffrire, deve cambiare un piacere per l'altro. Anche un dammo in un momento che l'uomo non gode non va bene, non va bene. Dunque così, questa è la cosa che Rabash diceva, ora capite, lui gode ora da questo mondo, ora dal mondo a vedere, ma non questo non questo non va bene. Lui dice guardami come sono con la faccia così amara, aspra, che sono venuti qua per godere ancora più di quanto avevano prima, e allora? No, loro sono così che malediscono il Boemio dentro perché stanno male qui, e del fatto che stanno male in futuro perché non vedono nessuna soluzione. Allora che okay, questa è la vita, vai a godere fuori. Noi così passavamo accanto allo stadio e lui diceva, ah, questo posto è santo, sì, ecco, guardate questo stadio qui che hanno fatto in Petah Tikva, è santo, cosa significa santo? Qui la gente gode, non è una cosa così semplice, capisci? Cioè il piacere è lo scopo, il Bore vuole che tu goda in ogni singola fase. In ogni singola fase. L'ebraismo è così, in confronto di tutto il resto delle fedi, delle credenze, l'uomo non deve soffrire. Dal momento che ti soffri, tu maledici colui che dirige tutto. E passiamo alla parte successiva della lezione.